Vangelo secondo Marco. Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scesero dal monte e arrivando presso i discepoli videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano tra di loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose: Maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro: Oh generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me e glielo portarlo. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: Da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose: Dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu vuoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse: Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: Credo, aiuta la mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più. Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: È morto. Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli disse loro: Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Parola del Signore. Ecco, non voglio addentrarmi su questo complesso miracolo che forse racchiude due episodi diversi, ma comunque a cui centro c'è la necessità di una preghiera pura, forte, sicura, finché possiamo essere liberati dal male. E Gesù è colui che ci libera dal male. Sicuramente essere posseduti dal demonio deve essere un male terribile, questa tipologia di possessione, così come deve essere terribile essere afflitti da tutte quelle terribili malattie descritte nel Vangelo attraverso l'azione miracolistica di Gesù. Pensiamo alla lebbra, alla cecità, allo storpio e altro. Però io penso che ci sia un'altra malattia più terribile, più subdola, più schiavizzante, ed è tanto più terribile quanto meno è manifesta, quanto più si confonde con la nostra quotidianità. Potremmo dire col nostro modo di essere, col nostro carattere, come bellamente, ingenuamente alcuni dicono, giustificandosi: Ma perché sei così irascibile? Perché mandi sempre a quel paese? Il mio carattere, come dire, non ci posso far niente, sono così. E quando si dice così, si sottende: sono così, non potrò mai essere diversamente e non so neanche se ne ho voglia di essere diversamente. Ecco, quindi io penso che la malattia più brutta, più terribile, è quella di non individuare il demonio che agisce in noi attraverso il nostro carattere, tra virgolette, intendendo per carattere, proprio con la C maiuscola, tutte quelle asperità che caratterizzano ognuno di noi, che noi rassegnati, non pensando che possa essere liberati da tutto ciò, sopportiamo, onestamente a volte siamo costretti anche a sopportare noi stessi, a volte non riusciamo neanche a sopportare noi stessi. La vita dell'uomo è questa, è prigioniero l'uomo delle proprie passioni. Quindi lasciamo perdere le possessioni diaboliche, lasciamo perdere le malattie e concentriamoci sulla dimensione psicologica della nostra vita, cioè quella che si consuma dalla mattina alla sera in stato di veglia, quando ci relazioniamo con le persone. Ebbene, il Signore vuole liberarci da questa, vuole soprattutto liberarci da questi limiti, da queste difficoltà, da queste incapacità. Ce lo dice in modo molto bello e direi anche forte e ruvido San Giacomo, come sa essere lui. Abbiamo ascoltato un brano dove si contrappongono due modi di essere, un modo di essere carnale e un modo di essere spirituale. Attenzione, perché il modo di essere carnale qui descritto è una modalità esistenziale che riguarda addirittura i leader della Chiesa, i teologi, i maestri, i sapienti. Adesso noi abbiamo letto solo uno stralcio, ma il contesto è quello. San Giacomo rivolge a coloro che nella comunità credente pensano di essere sapienti, dice i sapienti della carne, la sapienza della carne, e hanno sbiato perché conoscono la scrittura, perché magari sanno predicare, perché magari sono a capo della comunità. E che cosa fanno? Confliggono tra di loro. Chi è tra di voi il saggio e intelligente? Non quelli che ritengono che la sapienza consista nel sapere delle cose e che l'intelligenza consiste nel penetrare i misteri della scrittura. Ma è sapiente e intelligente chi comprende come bisogna vivere e come bisogna relazionarsi con i fratelli nella comunità. Se avete nel cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi, non dite menzogne. Quindi c'erano questi pseudo sapienti che continuavano a vivere secondo la carne. Avevano sostituito alla sapienza greca, alla sapienza cristiana. Avevano sostituito magari ai culti mistici del tempo il culto di Gesù risorto. E allora sia San Paolo, sia San Giacomo, sia San Pietro scrivono continuamente a queste comunità per far loro comprendere qual è la verità del nostro incontro con Dio. In tutte le lettere vengono dati dei criteri per sapere se veramente abbiamo incontrato Dio. Ad esempio, prendiamo San Giovanni. Che cosa dice? Chi dice di amare Dio che non vede e non ama il fratello che vede è bugiardo. È un criterio. Magari la persona è convinta di amare Dio. È convinta di amare Dio perché magari per le mattine mette la sveglia, a una certa ora si alza, fa le sue pratiche e fonde, magari che eleva tante parole al Signore, attende i propositi, gli manifesta tante cose e poi appena esce, quando usciamo dallo spazio sacro, cosa viene fuori? Viene fuori il nostro carattere, quello che siamo. Vengono fuori le nostre passioni, se non le abbiamo trasformate, se non siamo stati purificati. Questa è l'azione potente dello Spirito Santo e della liturgia e della messa, cioè purificare il cuore, cambiare la nostra esistenza. Ma per poterlo fare è necessario che anche noi desideriamo essere trasformati. Ed essere trasformati non è piacevole, è impegnativo, è faticoso. Perché bisogna abbandonare il modo di essere per rivestirne. San Giacomo questa sera mette a confronto quindi i due modi di essere. Non è questa la sapienza che viene dall'alto, che viene dal cielo. Questa è terrestre, materiale, di morte. Perché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è la presenza del diavolo.
cioè la presenza della carne, la presenza della nostra umanità. Ma queste contese, guardate, non riguardano le grandi contese teologiche, guardano le quotidiane contese. Cioè, queste cose riguardano quel nostro sguardo interiore che posiamo sulla realtà. Voi tutti lo sapete che avete uno occhio interiore che si posa automaticamente sulle persone, sulle situazioni, ed emette dei giudizi continuamente. Oppure esprime parole. In un altro capitolo precedente, San Giacomo parla della lingua, no? Cioè la lingua va per conto suo. Tutte le bestie sono state domate, l'unica bestia che non è stata domata è la lingua, dice San Giacomo. La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti. Come sarebbe bello, come vorremmo, io penso, essere miti, arrendevoli, vorremmo essere miti, arrendevoli, pazienti, umili, chi lo sa se lo vorremmo veramente. La sapienza del credente non consiste nel conoscere tante cose, ma nel capire che c'è un modo di vivere diverso da un altro e che l'unico modo di vivere che dona pace, che dona gioia, che dona serenità, che dona significato e che rende questa nostra vita significativa, che dà un senso, per cui vale la pena vivere, ecco, è questa azione misteriosa dello Spirito Santo, è il nostro modo di crescere nella fede, consiste nell'avanzare in queste virtù, non perché possiamo conquistarle noi con le nostre forze. Noi possiamo dare solamente la nostra disponibilità a lasciarci lavorare, plasmare dallo Spirito. Ieri abbiamo celebrato la Pentecoste, questa effusione dall'alto di una forza che cambia i cuori degli apostoli. Prima erano chiusi nel cenacolo titubanti, prima erano timorosi, incapaci di dire sono un discepolo di Gesù, e improvvisamente sono diventati testimoni di Cristo. Ma non è che hanno deciso, sì, adesso voglio cambiare il modo di vivere e quindi darò la vita. No, è stato lo Spirito che si è posato su di loro, ma questo Spirito si è posato perché loro si sono preparati. Per 3 anni hanno seguito il Signore. Per 3 anni hanno cercato, hanno desiderato, hanno sognato, hanno sperato, si sono anche illusi di essere capaci. E poi lo Spirito è arrivato. Ecco, qual è il significato di questa mia riflessione, allora sintetica? È che, carissimi, noi dobbiamo essere come quell'ostia, che è già un padre della Chiesa. Cioè quel pezzo di pane, attraverso l'azione dello Spirito, diventa il corpo di Cristo. Noi, attraverso la nostra disponibilità e l'azione dello Spirito Santo, possiamo diventare altro. Vorrei concludere con una piccola testimonianza mia. La settimana scorsa sono stato negli Stati Uniti, soprattutto a New York. Ho voluto calcare quei luoghi dove è nata la mia fede in Gesù. Sono incamminato verso il molo dove attraccava il transatlantico, era 45 anni fa, e ho ripercorso la strada che ripercorrevo tutte le volte che arrivavo a New York. Però questa volta c'è una differenza: alla fine, quando sono arrivato sulla quinta strada, invece di andare dentro il Radio City Music Hall dove andavo abitualmente, sono andato a visitare la cattedrale di St. Patrick, che non conoscevo perché 45 anni fa non c'era mai stato, evidentemente. Non ero credente e quindi non la cercavo. Appena sono entrato, con mia grande sorpresa e con mia grande gioia, ho trovato l'Eucaristia esposta sull'altare. state le due del pomeriggio. E mi sono inginocchiato e sono stato lì un po' di tempo a pregare e a ringraziare il Signore. E a pensare come sarebbe stata la mia vita se non avessi incontrato Gesù. È un piccolo o grande cambiamento, se volete, ma vedete come la presenza dello Spirito può modificare senza grossi entusiasmi, in maniera semplice, il modo di essere, di relazionarci con le cose. Sono sempre io, ci sono alcune cose di me che sono sempre le stesse. E lo Spirito Santo è solo Lui che può trasformare il nostro essere se noi siamo disponibili. Per ritornare a San Giacomo, questa sera ci dice: abbandonate il vostro modo di vivere carnale, terreno, abbandonate la ricerca della sapienza di questo mondo, che porta a confliggere, che suscita, che crea invidie, contese, gelosie, che non crea la comunione. Pensiamo a tutte le dispute, le battaglie che ci sono state nella storia della Chiesa, per questioni teologiche, dottrinali, per cose che forse gli stessi teologi non capivano nemmeno, per cosa stessero combattendo. Non dico di abbandonare la cultura, no? Non dico di abbandonare la lettura, ma se questa lettura, se questo studio, se questa ricerca, se questa conoscenza ci deve portare a sentirci migliori degli altri, ci deve portare a confliggere con gli altri, a guardare gli altri dall'alto in basso, io non è meglio abbandonare e cercare la sapienza che viene dallo Spirito, che è mite, pacifica, umile, semplice, arrendevole e piena di misericordia.